passare in rassegna adesso i versetti di questa sezione. Istruzioni per governare, ecco, per governare, dunque la prospettiva di quello che riguarda la vita adulta degli alunni che frequentano la scuola del nostro maestro, dove si tratta di assumere, a parte l'esercizio del governo nel suo significato più professionale, assumere le proprie responsabilità nella società civile. Assumere responsabilità nella società civile. Beh, stiamo constatando ormai da un pezzo, abbiamo letto una decina di capitoli, che la scuola del nostro maestro dà per scontati tanti contenuti che poi fanno sempre riferimento alla Sacra Scrittura, ai testi sacri, alla rivelazione biblica, quel che conta per il nostro maestro è attivare delle procedure interiori che siano tali da sostenere, orientare, motivare, qualificare, purificare, rendere corrispondente a quel rivelarsi del mistero di Dio, che comunque sempre ci contiene dentro a un disegno che nell'intenzione che da Dio ci è stata donata è certamente mirata a promuovere la vita. E come inserirsi in questa opera creativa che ha per protagonista Dio stesso e che passa attraverso gli eventi della storia umana e passa anche attraverso la responsabilità di cui ognuno di quei discepoli del maestro, come lui stesso in prima persona, responsabilità che definisce l'esistenza umana in un contesto sociale. Ecco, responsabilità nella società civile. Quindi leggevamo fino al versetto 5 del capitolo 10, dove abbiamo avuto a che fare direttamente con il programma criterio di impegno per l'uomo di governo in senso stretto. Adesso, versetto 6 del capitolo 10, e qui all'interno della sezione che già abbiamo inquadrato, una sequenza di richiami che mettono subito in risalto quello che il nostro maestro ritiene il pericolo per eccellenza in vista di quello che è e deve essere l'impegno da dedicare al proprio inserimento in un contesto sociale. E l'ostacolo per eccellenza si chiama superbia, dice lui, possiamo dire anche noi, l'ostacolo per eccellenza. Allora leggiamo, versetto 6, non crociarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi, non far nulla in preda all'ira, odiosa al Signore, agli uomini e alla superbia, iperifania dice in greco, all'uno e agli altri abominio l'ingiustizia, l'impero passa da un popolo a un altro a causa delle ingiustizie, delle violenze e delle ricchezze. Dunque il nostro maestro è consapevole che la vicenda umana è segnata da pericolosa tendenza a configurarsi come un'impresa nella quale la superbia umana assume una rilevanza particolarmente imponente e particolarmente pericolosa. Vedete qui il caso di chi si ritiene vittima di qualche ingiustizia, non crociarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi, che diventa poi un motivo per autogiustificare la propria presa di posizione che vanta diritti di rivendicazione e diventa un'autogiustificazione di quella che quasi automaticamente diventa una ingiustizia istituzionalizzata, che offende Dio e offende gli uomini, dice qui il versetto 7. Offende Dio e offende gli uomini quella superbia che è manifestata come la qualità di chi vanta dei diritti in un contesto nel quale la società civile comunque impone degli obblighi, determina dei limiti e forse anche coinvolge in situazioni penose. Ma ecco, quel passaggio attraverso una situazione di prova diventa il motivo per cui si scatena la superbia, che certamente è premonitrice di guasti quanto mai devastanti. Ci sono di mezzo le ingiustizie, le violenze, le ricchezze, e prosegue versetti da 9 a 11. Perché mai si insuperbisce chi è terra e cenere? Qui è proprio l'assurdità intrinseca della superbia, data la corruttibilità inevitabile della condizione umana. Anche da vivo le sue viscere sono ripugnanti. La malattia è lunga, il medico fa ricerche, chi oggi è re domani morirà, quando l'uomo muore erediterà insetti, belve, vermi. Ecco, anche la condizione del re è una condizione di miseria oggettiva. Quel piglio proprio di chi irrompe sulla scena pubblica in nome di presunti diritti, motivati o meno, e comunque è dominato da un impulso dell'animo umano che si chiama superbia e che certamente è devastante. E allora aggiunge, versetti 12 e 13, principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore. Il peccato originario, noi diremo originale, il peccato primario dell'uomo che rifiuta di essere creatura. Principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore e tenere il proprio cuore lontano da chi l'ha creato. Dunque rifiutare di essere creatura, non considerare la propria posizione di creatura in un contesto nel quale tutto è opera del creatore, tutto è donato dal creatore. È proprio il contrario del timore del Signore, che è il sentimento del mistero, come sappiamo, è l'apertura dell'animo umano alla relazione con ciò che gratuitamente ci precede e ciò che gratuitamente ci è donato, l'opposto del timore del Signore. Tenere il proprio cuore lontano da chi l'ha creato. Principio della superbia, infatti, è il peccato. Chi vi si abbandona diffonde intorno a sé l'abominio. Per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella fino a finirlo. Dunque una desolazione che assume aspetti alluvionali qui. Questa desolazione deriva da quel modo di prendere posizione in un contesto sociale in nome di quel presunto valore che viene espresso ricorrendo alle forme, agli strumenti, al linguaggio, all'esercizio della violenza, e tutto questo nella superbia. Fatto sta, vedete che qui adesso il versetto 14 aggiunge, e arriviamo al versetto 17. Qui il nostro maestro fa dei richiami a eventi che sono da rievocare per come hanno avuto luogo nella storia passata. Qui non si va nei dettagli, ma pagine dei testi sacri ci riferiscono appunto episodi che qui vengono richiamati, ma in maniera non esplicita, ma sono facilmente riconoscibili. Il Signore ha abbattuto il trono dei potenti, al loro posto ha fatto sedere gli umili, Il Signore ha estirpato le radici delle nazioni, al loro posto ha piantato gli umili. E in realtà nel primo caso, versetto 14, erano i praes, i miti. Nel secondo caso, versetto 15, sono i tappini, i piccoli. E il Signore ha sconvolto le regioni delle nazioni, le ha distrutte fin dalla fondamenta della terra, le ha estirpate e annientate, ha fatto scomparire dalla terra il loro ricordo. Dunque gli interventi di Dio nella storia hanno dato forma a ribaltamenti di equilibri che sembravano consolidati, ed invece la storia umana ci parla in maniera così abbondante e sconcertante, possiamo aggiungere, di come quegli equilibri sono sovvertiti, sono travolti, sono fragilissimi. Tant'è vero, vedete, che è avvenuto questo, questo, questo e quest'altro, ancora sta avvenendo. Versetto 18, che chiude questa sequenza: non è fatta per gli uomini la superbia, né per i nati di donna l'arroganza. La superbia non è cosa da uomini. Dunque i versetti da 6 a 18 all'interno della sezione che stiamo considerando, per mettere a fuoco qual è l'impedimento per eccellenza in rapporto a un autentico impegno, a un'autentica assunzione di responsabilità in rapporto alla società civile. E subito adesso, dal versetto 19 al versetto 31, cioè arriviamo alla fine del capitolo 10, una serie di riflessioni aggiuntive circa l'autentico valore dell'uomo, il valore dell'uomo che non sta nella superbia, che non è definito dalla superbia, che non trova nella superbia il linguaggio autentico per affermarsi, il valore dell'uomo. Allora leggiamo, si parte da un indovinello, versetti 19 e 20: quale stirpe è onorata? La stirpe dell'uomo. Quale stirpe è onorata? Coloro che temono il Signore. Vedete, precisazione: l'uomo, ma il valore sta nel timore del Signore. Versetto 20: quale stirpe è ignobile? Ignobile, all'opposto dell'onorata. Stirpe ignobile, non onorata. La stirpe dell'uomo è ignobile. È sempre la stirpe dell'uomo che è onorata, ma è anche ignobile. E come mai è ignobile? Quale stirpe è ignobile? Coloro che trasgrediscono i comandamenti. L'alternativa è stata il timore del Signore e il rifiuto della legge di Dio, il rifiuto dell'iniziativa di Dio, del mistero di Dio che si rivela, che è presente, che è operante. Dunque la condizione umana è esposta a questa ambiguità tra onore e disonore. Ma dove sta l'onore dell'uomo che dà valore all'esistenza umana? Ecco, tutto dipende da un chiaro discernimento tra il timore del Signore, come già sappiamo, che è il principio di tutto un itinerario di risposta alla vocazione, alla vita, che corrisponde alla iniziativa di Dio, che tutto ha voluto realizzare secondo la sua intenzione originaria per promuovere la vita. Allora l'alternativa rispetto al timore del Signore è trasgredire, ma l'alternativa, vedete, è ripiegare all'interno di quell'autogestione del nostro vissuto umano che assume come valore di riferimento la superbia. Ne parlava immediatamente prima. E qui prosegue dal versetto 21 al versetto 25. Dove sta il valore, l'autentico valore dell'essere umano? Qui vengono prese in considerazione le categorie nella nostra società umana che vengono comunemente privilegiate per quella che è la considerazione a cui normalmente tutti sono propensi. categorie privilegiate, ma vedete, il nostro maestro dice queste categorie privilegiate per consuetudini sociali, in realtà non automaticamente qualificano l'uomo onorato, perché tutto dipende dal timore del Signore. Quali sono queste categorie? In primo luogo dice, tra i fratelli è onorato il maggiore, ecco, il primogenito, il fratello maggiore, beh, è onorato. Automaticamente in un contesto come quello, forse oggi non è esattamente così, ma è il fratello maggiore. Ma coloro che temono il Signore lo sono ai suoi occhi, vedete, non è il fratello maggiore. Tutto è sovvertito in riferimento a Dio e al timore del Signore. Altre categorie, uno ricco è onorato? E fosse anche povero, ponga il proprio vanto nel timore del Signore, dice che sia ricco, vedete, o che sia povero, quello che conta comunque non è quella posizione di privilegio a cui istintivamente accede la figura del ricco, il timore del Signore, ci siamo. Non è giusto disprezzare un povero assennato e non conviene esaltare un uomo peccatore, qui il peccatore è il violento. Il prepotente è privilegiato, il prepotente è stimato, il prepotente ha un'approvazione sociale pressoché automatica, ma non è così. Non conviene esaltare un uomo violento e addirittura adesso il nobile, il giudice, il potente sono onorati. Quindi abbiamo a che fare con i funzionari pubblici, abbiamo a che fare con coloro che sono titolati di particolare prestigio all'anagrafe sociale, ma nessuno di loro è più grande di chi teme il Signore. Uomini liberi serviranno un servo sapiente, un uomo intelligente non mormora per questo. Così siamo arrivati al versetto 25 e di seguito ancora versetti da 26 a 29, e dunque una volta chiarito dove sta il valore dell'uomo che merita di essere onorato, ecco, bisogna curare il proprio onore, escludendo naturalmente tutto quello che ha illustrato precedentemente, ogni forma di vanteria superflua, banale, inconcludente, addirittura inquinante. Allora, leggiamo versetto 26: non fare il saccente nel compiere il tuo lavoro e non gloriarti al momento del bisogno. Già, per cui al momento del bisogno pretendi, qui è così, meglio uno che lavora e abbonda di tutto che chi va in giro vantandosi e manca di cibo. Il nostro maestro è particolarmente avverso a tutte le manifestazioni della spudorata, spavalda vanteria umana. Figlio, è un richiamo al discepolo, figlio, con modestia glorifica l'anima tua, rendile onore secondo che merita. Chi darà ragione a uno che si dà torto da sé? Chi stimerà uno che si disprezza? Dunque, preoccupati di custodire il tuo onore. Devi radicarti nella consapevolezza del prestigio che spetta a chi ha impostato la propria vita e rimane coerente con quell'impostazione secondo il timore del Signore. Perché poi, sempre in un modo o nell'altro, ci si trova in una condizione, qui diceva il versetto 26, ci si trova in un modo o nell'altro, in una condizione di bisogno, in una condizione nella quale i limiti oggettivi del vissuto si emergono in tutta la loro evidenza, ma ecco, non ti ripiegare, il versetto 29, non darti torto da te stesso, non disprezzarti significa non sprecarti, non deprimerti assumendo per la tua vita una posizione che ti relega a quel livello dove i criteri di gestione dei rapporti di impegno, e qui c'è di mezzo sempre l'inserimento maturo in un contesto sociale. Tutto questo resta preda di quel sentimento negativo che è la faccia, l'altra faccia della superbia, la superbia in quanto è vanteria che esplode nelle forme spudorate di una pretesa di invadere la scena pubblica, superbia, ma la superbia nell'altra faccia, che pure è dello stesso sentimento negativo, come vittimismo che si aggrappa alla presunzione di un diritto che ha il significato di una rivendicazione in un contesto nel quale le cose della vita sembra che non vadano tanto bene, ma quel ripiegamento, quel sentimento negativo che diventa un fenomeno di abbruttimento dell'animo. Come una specie se pensiamo che il 60% degli italiani non vota, ecco, questo è un fenomeno tragico di depressione interiore, di depressione morale, di depressione sentimentale, affettiva, emotiva. È un fenomeno tragico di superbia, dice il nostro maestro. Non ti rattrappire dentro a una condizione nella quale tanto non c'è niente da fare, tanto tu sei incompreso, tanto tu sei tradito, tanto tu nel mondo te la devi vedere da solo, devi cercare di districarti in maniera tale da venirne a capo senza renderti conto di quello che succede attorno a te, perché tanto quello che succede attorno a te non ti riguarda. Superbia, dice il nostro maestro. E qui è il versetto che abbiamo appena letto. Chi darà ragione a uno che si dà torto da sé? Si dà torto da sé. Non c'è niente da fare. Chi stimerà uno che si disprezza? La nostra società è inquinata, non c'è niente da fare. Ecco, si chiama superbia. E l'altra faccia della superbia spudorata, spavalda, invadente, pubblica, prepotente, ecco, allora insisti. Versetti 30 e 31, un povero è onorato per la sua scienza, un ricco è onorato per la sua ricchezza. Già, e vedete, il ricco per la ricchezza, ma il povero per la episteme, dice qua, per la sua sapienza, qui sta l'onore che rende glorioso il povero, e non c'è ricchezza che tenga, dice il nostro maestro. Chi è onorato nella povertà, quanto più lo sarà nella ricchezza. La ricchezza è un elemento aggiuntivo, ma quel che conta è quell'onore. Chi è disprezzato nella ricchezza, quanto più lo sarà nella povertà. Quando il ricco si troverà a mal partito, certamente non può più fare appello alla ricchezza come motivo per essere riconosciuto, rispettato, qualificato. La ricchezza non tiene. L'onore che rende glorioso il povero. E allora adesso il versetto 1 del capitolo 11, ripartiamo. Vedete, qui abbiamo a che fare con altre riflessioni che riguardano necessario discernimento tra le apparenze nella società umana, quello a cui già accennava nei versetti che leggevamo, e la realtà delle cose, là dove bisogna che riconosciamo il valore qualificante per cui impegnarsi nella società, in un contesto sociale, diventa risposta all'iniziativa misteriosa ma sempre splendidamente feconda per la vita del Signore nostro Dio. E allora qui dice, versetto 1, la sapienza dell'umile gli farà tenere alta la testa, gli permetterà di sedere tra i grandi. La sequenza che adesso leggiamo ci porta fino al versetto 28, quindi capitolo 11, adesso lo passiamo in rassegna rapidamente. E si parte da questo prestigio del piccolo, il tapinos, tra i grandi, perché il piccolo, vedete, non è che dentro ha una specie di vetrina avvolto nella bambagia o sistemato in un presepio o cose del genere, non è sotto vetro, il piccolo in mezzo ai grandi, sedere tra i grandi, quindi siamo in un contesto sociale aperto a tutte le relazioni da cui non si può prescindere. E insiste, ecco, dal versetto 2 al versetto 3, la vera bellezza, la bellezza. Non lodare un uomo per la sua bellezza e non detestare un uomo per il suo aspetto. L'ape è piccola tra gli esseri alati, ma il suo prodotto ha il primato tra i dolci sapori. Dunque la vera bellezza è nascosta nella dolcezza che trova dimora nelle realtà più piccole. In realtà più piccole, vedete, non sono accantonate in un angolo, ma siedono nel contesto sociale, con delle responsabilità civili imprescindibili. Dunque bisogna distinguere tra quello che appare e la realtà, che là dove il valore che lo smesso ha già abbondantemente illustrato diventa il motivo portante della nostra vocazione alla vita. Di seguito, dal versetto 4 al versetto 6, non ti vantare per le vesti che indossi, non insuperbirti nel giorno della gloria, poiché stupende sono le opere del Signore, eppure sono nascoste agli uomini le opere sue. Vedete che qui c'è di mezzo l'inserimento sociale che passa attraverso il vestito, ma il paludamento è un inserimento sociale che approfitta di quelli che sono gli strumenti comuni per cui si distinguono livelli, competenze, prerogative, autorevolezza. Il fasto dell'inserimento sociale, comunque, sta dicendo il nostro maestro adesso qui, non garantisce affatto la stabilità, la coerenza, la positività del servizio per il quale si è chiamato. Molti sovrani, dice qui, sedettero sulla polvere e uno sconosciuto cinse il loro diadema. Molti potenti furono umiliati profondamente, uomini illustri furono consegnati in potere altrui. E ancora, dal versetto 7, arriviamo a metà del versetto 10, non biasimare prima di aver indagato. Già, attenzione a non dare credito alle apparenze. Non biasimare prima di aver indagato. Prima rifletti e quindi condanna. Non rispondere prima di aver ascoltato. In mezzo ai discorsi non intrometterti. Per una cosa di cui non hai bisogno non litigare, non immischiarti nelle liti dei peccatori. Figlio, la tua attività non abbracci troppe cose, se esageri non sarai esente da colpa. Fino qui. Vedete, il nostro maestro insiste su questa capacità di ascolto, un ascolto tale che escluda la reattività immediata. quella reattività che spesso è ripiegata su desiderio di preservare interessi particolari, sempre comunque superficiali, addirittura dispersivi. Non c'è bisogno, non litiga. Una capacità di ascolto e di rispetto per tutte le variabili di una situazione, senza restare subito coinvolto nella urgenza che spesso è superficiale, spesso favorisce il fraintendimento delle situazioni reali, il coinvolgimento di un mirato a un intervento che mette in gioco la propria responsabilità. E allora di seguito arriviamo al versetto 13. Se qui bisogna correggere la traduzione standard nel B, se non corri non arriverai, non riuscirai a scampare con la fuga. Qui una specie di proverbio. C'è chi lavora, fatica, si affanna eppure resta tanto più indietro. Una paradossale contraddizione, vedete, tra la grande fatica di stare negli impegni della vita sociale, già a cui allude il testo che abbiamo adesso sotto gli occhi, devi correre, se no non verrai a capo, bisogna lavorare, faticare e forse affannarsi, certo bisogna. Eppure c'è una contraddizione. E il versetto 12 allora afferma: c'è chi è debole, ha bisogno di soccorso, chi è privo di beni, ricco di miseria, eppure il Signore lo guarda con benevolenza. Ecco, eppure, contraddizione. La meraviglia di come avvengono trasformazioni che per noi sono del tutto inimmaginabili. Il Signore lo guarda con benevolenza, lo solleva dalla sua bassezza, dalla sua tappinosis, dalla sua piccolezza, e lo fa stare a testa alta. Questa testa alta, vedete, era già menzionata nel versetto 1. A testa alta quando siedi tra i grandi, il piccolo, e lo fa stare a testa alta, sì che molti ne sono stupiti. Questa meraviglia che sta in contraddizione con l'affanno che accompagna quei molti impegni mediante i quali sembra doversi spendere la propria responsabilità civile. E il nostro testo a questo riguardo non è che dice che non è benefica quella fatica. Certo, quella fatica è benefica, ma guarda che l'apparenza va sempre confrontata con una realtà che porta con sé l'originalità, la sorpresa, la meravigliosa novità di presenze, tutto quello che è dovuto a delle presenze di cui ancora non ti eri accorto. Eppure, ecco, il Signore guarda quel tale, lo solleva, lo fa stare a testa alta, molti ne sono stupiti. E vedete, questa educazione dell'animo umano aperto alla meraviglia, che si apre alla meraviglia, che si aprirà alla meraviglia, per il nostro maestro è un fondamentale approccio alla realtà delle cose. E non arrendersi dinanzi alla apparenza delle cose. E beh, sono cose interessanti, per esempio. Dopodiché, adesso siamo alle prese col versetto 14, questa responsabilità di cui ci sta parlando assume, per così dire, addirittura una qualità contemplativa, nel senso che tutto rimane comunque nelle mani di Dio. Bene, male, vita, morte, povertà, ricchezza, tutto proviene dal Signore. Sapienza, senno, conoscenza della legge vengono dal Signore. Carità, rettitudine sono doni del Signore. Errore, tenebre sono per gli empi e il male resta per i malvagi. Fino a questo versetto 16, leggiamo ancora il versetto seguente, il dono del Signore, che chiude la strofa, il dono del Signore è assicurato ai pii e il suo favore li rende felici per sempre. La disponibilità proprio strutturale di un cammino nella vita contemplare ciò che gratuitamente appare, emerge e da questa apparenza acquista il valore determinante della realtà che conta, la realtà che corrisponde all'iniziativa di Dio e che fa della nostra particolare responsabilità contemplativa, in questo caso, la forma più adeguata e più feconda per partecipare alla costruzione sociale. Di seguito, versetto 18. C'è chi è ricco a forza di attenzione e di risparmio, ed ecco la parte della sua ricompensa. Questi versetti stanno sullo sfondo di quell'insegnamento che leggiamo nel Vangelo secondo Luca e riceviamo da Gesù stesso. Ecco cosa dice: mentre dice ho trovato riposo, ora mi godrò i miei beni, non sa quanto tempo ancora trascorrerà, lascerà tutto ad altri e morirà. Luca nel capitolo 12. Dunque la fatica dell'accumulo del tutto inutile. Per scoprire poi la misura che definisce l'autentica realtà della vita è quella che siamo in grado di applicare al discernimento di ciò che gratuitamente è messo a nostra disposizione. La gratuità della vita, la gratuità fino alla morte, fino alla gratuità della vita, la realtà. Di seguito, versetto 20, sta fermo al tuo impegno e fanne la tua vita, invecchia compiendo il tuo lavoro, qui il proprio dovere, tutte indicazioni semplicissime, la costanza nell'onestà. Ma sempre vedete all'interno di quella vicenda nella quale la realtà che contiene il nostro vissuto in una prospettiva di autentica realizzazione, la realtà è manifestata, è riconosciuta, è abitata laddove il criterio di discernimento determinante di tutto quello che avviene ci riguarda è la gratuità. Allora chi stava dicendo sta fermo nel tuo impegno, fanno la tua vita, invecchia compiendo il tuo lavoro, non ammirare le opere del peccatore, confida nel Signore, persevera nella fatica, perché è facile per il Signore arricchire un povero all'improvviso. Vedete, ciò che gratuitamente è dimostrazione di come opera il Signore, là dove bisogna che noi manteniamo lo sguardo limpido, l'attenzione sincera, il cuore aperto alla meraviglia, arricchire un povero all'improvviso. La benedizione del Signore è la ricompensa del pio, in un istante Dio farà sbocciare la sua benedizione. E allora e versetto 23, non dire di che cosa ho bisogno e di quali beni disporrò d'ora innanzi. Vedete quell'atteggiamento ansioso di chi è alla ricerca di sicurezza, le garanzie che dovrebbero rendere gratificante il cammino della sua vita. D'ora innanzi si va chiedendo quel tale. Non dire, insiste ancora, ho quanto mi occorre. Vedete qui è l'atteggiamento opposto, la presunzione di sicurezza, l'ansia di chi è alla ricerca di sicurezza e la presunzione invece di chi ormai ritiene di essere garantito e di essersi garantito da se stesso. Ho quanto mi occorre, che cosa potrà ormai capitarmi di male? Ecco, non dire, non dire. E insiste, versetto 25, nel tempo della prosperità si dimentica la sventura. Nel tempo della sventura non si ricorda la prosperità. Vedi, c'è poco da fidarsi dei propri sentimenti. Finché non si arriva a quella rivelazione definitiva che ci viene certamente offerta nel momento in cui maturiamo nella consapevolezza come tutto ci è gratuitamente donato, fino alla morte. Allora qui stavo leggendo, è facile per il Signore nel giorno della morte rendere all'uomo secondo la sua condotta. L'infelicità di un'ora fa dimenticare il benessere. Alla morte di un uomo si rivelano le sue opere, già, alla morte di un uomo si rivelano le sue opere. Qui è interessante perché, vedete, ne viene fuori l'immagine di un cimitero che è la misura della vita sociale, che poi non è una considerazione particolarmente lugubre questa, è una indicazione che accompagna la storia dell'umanità in tante diverse situazioni culturali e in tanti momenti dello sviluppo della civiltà umana, ma la misura della vita sociale è determinata nel suo valore autentico, non apparente, là dove la presenza umana è riconosciuta sullo sfondo di quella appartenenza all'iniziativa gratuita di Dio di cui la morte è il sigillo. E allora il versetto 28 che chiude la sequenza: prima della fine non chiamare nessuno beato. Prima della fine un uomo si conosce veramente alla fine. Dal versetto 29 adesso, una serie di raccomandazioni, siamo sempre all'interno della responsabilità nella vita sociale, partito dagli uomini di governo, poi è la vocazione alla vita di tutti, che non può esentarsi mai da una responsabilità di ordine sociale. Qui delle cautele vengono raccomandate dal nostro maestro per quanto riguarda gli sconosciuti. Allora dice: non portare in casa qualsiasi persona. Qui tutta la sentenza è che è un venditore ambulante, qualcosa del genere, ma c'è di mezzo una truffa. Bene, sappiamo qualche cosa, perché sono molte le insidie del fraudolento. Il fraudolento, sei esposto a una truffa. Qui è una questione di economia domestica, una pernice da richiamo in gabbia, tale il cuore del superbo come una spia, egli attende la tua caduta. Dunque, stai attento a non restare preda di richiami incantatori, la pernice che dalla gabbia gorgheggia in modo tale da incantarti. Mi richiama una presenza parassitaria che compromette la vita della casa, la vita della famiglia, la vita della famiglia, la vita della società. La società incantata, ecco. Società, ne sappiamo qualcosa anche noi. Società ingannata, imbrogliata, truffata, per come si moltiplicano i richiami mirati a affascinare. Attenzione. Dopodiché dice, nel versetto 31, cambiando il bene, il male tende insidie. Sta parlando di questo anonimo, sconosciuto personaggio che nei primi due versetti del testo aveva tutte le caratteristiche di un venditore ambulante, venditore che poi magari si serve anche della moderna tecnologia. Qui sta parlando di un vicino di casa che insomma è un personaggio comunque sconosciuto e considerato un po' sospetto, forse è un pagano, diremmo noi in maniera un po' severa, ma comunque sia, cambiando il bene e il male tende insidie, troverà difetti anche nelle cose migliori. Vedete, c'è qualcuno che entra in casa tua e ti spiega questo non va, e quell'altro nemmeno, devi fare così, adesso ti spiego io come risolverai i tuoi problemi. E il linguaggio dell'intimità, che è il linguaggio della vita domestica, ma qui è il linguaggio della vita domestica aperta al bene sociale. E questo equilibrio è delicatissimo ed è un equilibrio prezioso che conferisce alla vita umana una capacità di autentico affaccio sul mondo e inserimento in un bene comune. Ed ecco, a quel livello, al livello proprio più intimo delle motivazioni interiori, della conversazione familiare, è a quel livello che interviene questo personaggio che ha tutte le caratteristiche poi non solo di un essere umano, ma un'influenza culturale che si impone come se fosse automaticamente portatrice di valori dominanti a cui bisogna adeguarsi. E lui dice qui, questo è un incendio in casa tua, un incendio, dice, troverà difetti anche nelle cose migliori, con una scintilla di fuoco si riempie il braciere. Il peccatore sta in agguato per spargere sangue. Vedete, qui ti incendia la casa, guardati dal malvagio, perché egli il male prepara, che non contamini per sempre anche te. Ospita un estraneo, ti metterà sotto sopra ogni cosa e ti renderà estraneo ai tuoi. Vedete, l'esito di questa situazione è che tu scoprirai di essere straniero in casa tua. È entrato qualcuno in casa tua, per cui tu in casa tua sei diventato un forestiero. E allora siamo alle prese con il capitolo 12. Qui, adesso sempre all'interno della nostra grande sezione, istruzioni riprendono accenni a cui già ci siamo accostati poco prima, ma qui in modo ancora più determinato. Le persone pericolose, dice, primi sette versetti del capitolo 12, se fai il bene sappia chi lo fai, così avrai una ricompensa per i tuoi benefici. Fai il bene al Dio e ne avrai il contraccambio, se non da Lui, certo dall'Altissimo, nessun beneficio a chi si ostina nel male, né a chi rifiuta di fare l'elemosina. Da alpio non aiutare il peccatore, naturalmente vedete, tutti questi sono insegnamenti che vanno collocati nel loro debito contesto, La necessità di un discernimento che tenga conto delle implicazioni contenute nel riferimento a persone che già di per sé sono compromesse. Vedete, qui il nostro maestro non ci sta invitando a praticare un'esclusione pregiudiziale, che sarebbe qualcosa poi di antievangelico. Vabbè, non può permetterselo perché non è mica tenuto a rispettare gli insegnamenti evangelici, ma non è esattamente questo. Si tratta di escludere, attenzione, vedete, questo è il punto, ogni complicità interessata di stampo clientelare, la complicità, vedi, persone pericolose, che si tratta dunque di rivendicare il valore di una vita che è determinata dal riferimento al Signore e alla sua parola, che non accetta complicità con il male. Vedete il versetto 2 che già leggevo, l'Altissimo, e adesso siamo arrivati al versetto 5, benefica il misero e non dare all'empio, impedisci che gli diano il pane e tu non dargliene, perché egli non ne usi per dominarti, difatti tu riceverai il male in doppia misura per tutti i benefici che gli avrai fatto, poiché anche l'Altissimo odia i peccatori e farà giustizia degli empi, dà al buono non aiutare il peccatore. Stai attento a non comprometterti in situazioni dove automaticamente ti ritroveresti complice di comportamenti, orientamenti, decisioni, tutto un modo di partecipare alla vita sociale che certamente non corrisponde all'iniziativa dell'Altissimo. E allora qui, vedete, versetto 8, il nemico. Vedete che adesso in questo discernimento del nemico abbiamo a che fare con un vero e proprio discernimento spirituale, diremmo noi oggi, perché il nemico è da sbugiardare, il nemico deve essere svelato, e il nemico è una figura demoniaca. Leggo, l'amico non si può riconoscere nella prosperità, ma nell'avversità il nemico non si nasconderà. Criterio decisivo è dato da quel che avviene nel tempo dell'avversità. Cosa avviene nell'avversità? Allora conoscerai l'amico e il nemico. Ecco il nemico. Quando uno prospera, i suoi nemici sono il dolore. Ma quando uno è infelice, anche l'amico se ne separa. Vedete che il versetto 9, la nota ricorda che nel testo ebraico in realtà sta scritto che quando uno prospera, perfino chi lo odia è suo amico, perché è nella prosperità, ma quando uno è infelice anche l'amico se ne separa. Vedete, il nemico è colui che approfitta di tutte le tue debolezze, che interviene proprio là dove tu sei sguarnito, dove tu sei sprovveduto, dove tu sei esposto, dove tu sei ridotto a sperimentare i guasti della vita. Lì il nemico. Non fidarti mai del tuo nemico, poiché come il metallo si arrugginisce, così la sua malvagità. Bisogna smascherarlo, vedete. Vanno sbugiardati. L'avversario è l'avversario per eccellenza, l'avversario per antonomasia. Anche se si abbassa e cammina curvo, sta attento e guardati da lui, comportati con lui come chi pulisce uno specchio e ti accorgerai che la sua ruggine non resiste a lungo, perché comunque il nemico non disarma, il nemico non si arrende, il nemico non rinuncia, il nemico continua a avvicinarsi, a circuirti, si presenta in modo dimesso, si presenta in tono persuasivo, si presenta come colui che si rende conto dei tuoi problemi. Attento, è il nemico, e insiste. Qui, versetto 12, non metterlo al tuo fianco, perché non ti rovesci e si ponga al tuo posto. Già, vuole essere tuo alleato, vedete, si presenta come alleato. Non metterlo al tuo fianco, poiché non ti rovesci e si ponga al tuo posto. Non farlo sedere alla tua destra, perché non ricerchi la tua sedia e alla fine tu conosca la verità delle mie parole e ne senta rimorso per i miei detti. Già, ti pentirai perché si è avvicinato a te, forse ha tentato di coccolarti, di custodirti, di dimostrarti la sua ammirazione, ti ha circuito e al momento opportuno si è insediato al tuo posto, laddove tu hai perso l'autonomia delle tue scelte, la verità della tua vocazione. E allora il versetto 13: chi avrà pietà di un incantatore morso da un serpente e di quanti si avvicinano alle belve? Dice, ma se uno si avvicina, guarda un po' come fai ad avere pietà, se l'è tirata addosso questa disgrazia. Un incantatore morso da un serpente, notate il serpente, si parla del nemico, il veleno del serpente. E dunque uno che si avvicina alle belve, ma chi te l'ha fatto fare? Perché lo fai? Così capita a chi si associa a un peccatore e si imbratta dei suoi misfatti. Contatto delicatissimo. C'è poco manifestare compassione nei confronti di chi si espone in questa maniera. Non è proprio possibile giocare con le ambiguità, con queste forme di complicità, con questo guardarsi, strizzarsi l'occhio, manifestare intese, per cui ecco, lì per lì sembra di aver trovato l'aiuto necessario per risolvere i problemi che non mancano mai, ed ecco, ti ritrovi imbrattato dei suoi misfatti. E allora, versetto 15, per un momento rimarrà con te, vedete, il nemico ti studia per aggredirti nella tua debolezza, ma se cadi egli non reggerà più. Il nemico ha il dolce sulle labbra, ma in cuore medita di gettarti in una fossa. Il nemico avrà lacrime agli occhi, ma se troverà l'occasione non si sazierà del tuo sangue. Se ti capiterà il male, egli sarà là per primo e con il pretesto di aiutarti ti prenderà per il tallone, ricordate il serpente che vuole mordere il tallone, scuoterà il capo, batterà le mani, poi bisbigliando a lungo cambierà faccia. Trasformismo perverso, un compiacimento diabolico. Ricordate il caso della storia della salvezza di Amalek che aggredisce la retroguardia della carovana, che aggredisce sempre i deboli nei momenti in cui cascano le braccia, l'osi di Refidim, Esodo capitolo 15, per cui la battaglia contro Amalek è vinta per il fatto che Mosè tiene le braccia alzate. Si vince Amalek tenendo le braccia alzate, quando ti cascano le braccia. Refidim, Amalek incalza. Ma non disarmare con Amalek. È il nostro maestro, vedete, qui riprende l'esperienza che è stata maturata nel corso di una storia che ha coinvolto le generazioni del passato. Fatto sta che quella sezione che abbiamo già affrontato la volta scorsa, poi abbiamo ripreso questa sera, qui in certo modo trova la sua conclusione con questa raccomandazione, mentre si apre adesso una serie di istruzioni circa il tratto con le persone abbienti, molto interessante. Diamo uno sguardo rapidissimo a questi versetti, da qui fino al versetto 19 del capitolo 14. Le persone abbienti, la relazione con i ricchi in primo luogo, sette versetti. Chi maneggia la pece si sporca, chi frequenta il superbo diviene simile a lui. Questo è l'enunciato generale. Questo lascia intendere anche che la scolaresca del nostro maestro sia composta prevalentemente da gente modesta. povera gente, gente comunque che insomma frequenta una scuola pubblica perché non ha un precettore privato, insomma è gente che è esposta però in una prospettiva futura di impegno sociale al contatto con personaggi che appartengono ad altre categorie sociali, e questa preoccupazione di una assimilazione che corrompe la coscienza, per il nostro maestro è espressione suprema del suo magistero. Attentissimo. Chi frequenta il superbo diviene simile a lui. E adesso dice, versetti 2 e 3. Non portare un peso troppo grave, non associarti a uno più forte e più ricco di te. Come una pentola di coccio farà società con una caldaia, è impossibile, la caldaia è di metallo, il coccio verrà frantumato. Questa lutterà e quella, la pentola di coccio, andrà in frantumi. Il ricco, ecco la conclusione subito di questa riflessione, il ricco commette ingiustizia e per di più grida forte, commette ingiustizia e fa valere il suo prestigio, grida. Il povero riceve ingiustizia e per di più deve scusarsi. Già, vedi che il contatto sarà sempre sfavorevole al povero, sempre. Dati oggettivi, posizioni sociali, cariche sociali, ma anche usanze, consuetudini, mentalità, quello che nella società umana dobbiamo pur registrare. Ed ecco, il contatto sarà sempre sfavorevole al povero, dice. E insiste, versetti da 4 a 7. Se puoi essergli utile, povero al ricco, approfitterà di te. Se hai bisogno, ti abbandonerà. Se possiedi, vivrà con te, ti spoglierà e non ne avrà alcuna pena. Ha bisogno di te, ti imbroglierà. Ti sorriderà, ti darà una speranza, ti rivolgerà belle parole, domanderà di che cosa hai bisogno. Ti farà arrossire con i suoi banchetti finché non ti avrà spremuto due o tre volte. Alla fine ti deriderà e poi vedendoti ti eviterà e scuoterà il capo davanti a te. Vedete, il nostro maestro è convinto che la ricchezza è intrinsecamente animata da una logica spietata. È convinto. Dice, il criterio in base al quale si impostano le relazioni in questo ambiente sociale che è il nostro è dettato dalla ricerca dell'utile, e in questo il ricco parte enormemente avvantaggiato, è il ricco che domina. E vedete, anche il linguaggio dei favori, il linguaggio delle promesse, di cosa hai bisogno, è mirato a squalificare la povertà. Beh, adesso vedete, non c'è soltanto il contatto con i ricchi, ma il contatto con quelli che adesso lui chiama i nobili, le persone di potere. Leggo dal versetto 8. Sta attento a non lasciarti imbrogliare, né umiliare per la tua stoltezza, in modo tale da, che ti riducono in una condizione proprio di stordimento. Non essere stordito, dice qui. Quando un potente ti chiama, dinastis, dice, quando un potente ti chiama, allontanati. Egli ti chiamerà sempre di più. Non essere invadente per non essere respinto, certo, non devi mica scomparire, certo. Ma non allontanarti troppo per non essere dimenticato, ma non essere invadente. Mantieni le debite distanze rispetto a quel personaggio che ti chiama e che evidentemente ha un suo modo di inquadrare anche la tua presenza all'interno di un di un suo esercizio del potere che è a sua disposizione. E nei versetti seguenti il nostro maestro dice: attento alle illusioni. Quando leggo, versetto 11, non credere di trattare alla pari con lui, l'illusione della parità. Non fidarti delle sue molte parole, con la sua molta loquacità ti metterà alla prova e quasi sorridendo ti esaminerà. Spietato chi non mantiene le parole, non ti risparmierà maltrattamenti e catene. Vedete, un decoro formale che però poi usa con la massima disinvoltura gli strumenti della violenza, il linguaggio della violenza, la cultura della violenza. E questo è un rischio micidiale, dice il nostro maestro. Spietato chi non mantiene le parole, non ti risparmierà maltrattamenti e catene, guardati e sta attento perché cammini insieme alla tua rovina. Lui si rivolge ai suoi alunni che devono assumere responsabilità sociale. E vedete, questi richiami sono veramente travolgenti. Dite poi la vostra, e adesso tra poco sto zitto, era ora. Ma l'illusione, di discorsi fasulli che sono anzi intrinsecamente menzogneri, ingannevoli, strumentalizzanti. E qui ancora dal versetto 15, le relazioni tra ricchi e poveri, parte da una constatazione circa una sostanziale estraneità tra gli uni e gli altri. Dice: ogni creatura vivente ama il suo simile. Queste considerazioni di carattere generale, certo, ogni uomo ha il suo vicino, ogni essere si accoppia secondo la sua specie, l'uomo si associa a chi gli è simile, certo, e i segnali di una naturale vicinanza nelle cose del mondo, chi sono di mezzo gli esseri umani, ma sono di mezzo gli animali. Che cosa vi può essere in comune tra il lupo e l'agnello? Ecco, questione, vedete? Come il lupo e l'agnello, malgrado l'oracolo di Isaia 11, il lupo e l'agnello. Ma adesso dice dei fatti, poi bisogna stare attenti perché qui abbiamo a che fare con una situazione dove l'oracolo messianico si confronta con la realtà di fatto, dove il lupo e l'agnello non hanno niente in comune. Lo stesso accade tra il peccatore e il pio. Quale pace può essere tra la iena e il cane? Quale intesa tra il ricco e il povero? Ecco il punto. Quale intesa tra il ricco e il povero? Sono preda dei leoni gli onagri nel deserto? Così pascolo dei ricchi sono i poveri. Poveri, pascolo dei ricchi. La condizione umile è in abominio al superbo. Così il povero è in abominio al ricco. Vedete, se il ricco appartiene a una specie umana superiore, come il leone rispetto all'onagro o la iena che aggredisce il cane, questo significa che siamo alle prese con una realtà sociale nella quale l'oracolo messianico ancora non si è compiuto. Ma è interessante perché la ostilità qui tra ricchi e poveri viene interpretata facendo ricorso alla diversità tra specie di animali. Ed ecco, quale intesa tra il ricco e il povero? Dove il versetto 20 che già leggevo, il fine della strofa, la condizione umile è in abominio al superbo. Il povero è un problema che disturba ed è un problema che merita un giudizio severo e un rimprovero autoritario. Il povero è in abominio al ricco. È colpa del povero, se è così. E allora dal versetto 21, qui squarci descrittivi di situazioni che sono oggettivamente contraddittorie. Se il ricco vacilla, è sostenuto dagli amici, è ricco. Se il povero cade, anche dagli amici è respinto. Se cade il ricco, molti lo aiutano, dice cose insulse, eppure lo si felicita, ecco, applausi. Pensate alla Giorgia. Se cade il povero, lo si rimprovera. Se dice cose assennate, non ci si bada. Parla il ricco, tutti tacciono ed esaltano fino alle nuvole il suo discorso. Parla il povero e dicono, ma chi è costui? Se inciampa, aiutami a cadere. Sgambetto. Sì, la ricchezza è buona se è senza peccato. La povertà è cattiva, a detta dell'empio. Vedete che il nostro maestro non sta dicendo che allora la ricchezza è una negatività. Sta dicendo che la ricchezza è buona quando viene spesa. E infatti adesso su questo insiste. Quali sono le disposizioni dell'animo in base alle quali si valuta la ricchezza, si valuta la povertà? E il versetto 23, no, è scritto 25, aggiunge. Qui è un piccolo intermezzo, subito ci sbrighiamo, arriviamo al versetto 2 del capitolo 14, l'unità della persona umana, un intermezzo inserito qui. Il cuore dell'uomo cambia il suo volto in bene e in male, indice di un cuore buono è una faccia gioiosa, ma la scoperta di proverbi è un lavoro ben faticoso. Allora qui state scontando, vedete che chi studia queste cose avrà sempre la faccia triste, cioè, questa è una sottolineatura ironica, ironica. La faccia triste di chi è impegnato in queste cose è il maestro che sta sorridendo, che sta prendendosi in giro. Beato l'uomo che non ha peccato con le parole, non è tormentato dal rimorso del peccato. Beato chi non ha nulla da rimproverarsi e chi non ha perduto la speranza. Dunque, versetto 14, versetto 3 del capitolo 14. Ecco, adesso una maniera ancora particolare, con una caratteristica specifica per parlare della ricchezza, perché qui abbiamo a che fare con quella che si chiama avarizia, ma avarizia nel senso di una ricchezza desiderata, anche se di fatto non posseduta. Uno può non possedere la ricchezza, ma desiderare la ricchezza. Allora dice, a un uomo gretto, meschino, non conviene la ricchezza. A che servono gli averi a un uomo avaro? Chi accumula forza di privazioni accumula per altri, con i suoi beni faranno festa agli estranei. Vedete, è una ricchezza desiderata, una ricchezza ricercata, una ricchezza bramata, ma è una ricchezza che non serve, è una ricchezza improduttiva, è una ricchezza verso la quale è proiettata l'invidia dell'occhio umano, l'occhio cattivo di cui parla anche Gesù nella famosa parabola. Chi accumula forza di privazioni accumula per altri, con i suoi beni faranno festa agli estranei. Chi è cattivo con se stesso, con chi si mostrerà buono? Non sa godere delle sue ricchezze? Nessuno è peggiore di chi tormenta se stesso? Questa è la ricompensa della sua avarizia? Se fa il bene, lo fa per distrazione, ma alla fine mostrerà la sua malizia. Se farà il bene, lo farà perché così paga meno tasse. È malvagio l'uomo dall'occhio invidioso, volge altrove lo sguardo, disprezza la vita altrui. L'occhio dell'avaro non si accontenta di una parte, l'insana cupidigia inaridisce l'anima sua. Un occhio cattivo è invidioso anche del pane, e sulla sua tavola esso manca, addirittura manca il pane. Dunque è insopportabile la vita in questa condizione di meschinità, di avarizia, di ricchezza non solo posseduta, ma ricercata, desiderata. E allora l'incoraggiamento. figlio, dal versetto 11 al versetto 16, figlio, vedete, ritorna l'appellativo con cui si rivolge direttamente al discepolo, e ogni discepolo è questo figlio. Per quanto ti è possibile, trattati bene, presenta al Signore le offerte dovute. Dove vedete, ci sono di mezzo i beni. Lui non sta dicendo che allora è tutto da intendere come un fenomeno di inquinamento sociale che merita una condanna assoluta, aspettiamo di morire. No, i beni ci sono per essere spesi, per essere consumati, per essere usati fino alla morte. Per quanto ti è possibile, trattati bene e presenta al Signore le offerte dovute. Ricordati che la morte non tarderà e il decreto degli inferi non ti è stato rivelato. Prima di morire, fa del bene all'amico. Secondo le tue possibilità, sii con lui generoso. Non privarti di un giorno felice, non ti sfugga alcuna parte di un buon desiderio. Forse non lascerai a un altro le tue sostanze e le tue fatiche per essere divise tra gli eredi? Certo che lascerai. Regala e accetta regali, distrai l'anima tua, disperdila la tua ricchezza. Perché negli inferi non c'è gioia da ricercare. Le cose devono essere usate per Dio, per gli altri, e così si trova la gioia di vivere, dice. E allora i versetti seguenti, poi bisognerà che ci fermiamo, fino al versetto 19, ogni corpo invecchia con un abito, è una legge da sempre, certo si muore, una coda meditativa questa, seguito alle riflessioni che leggevamo, come foglie verdi su un albero frondoso, le une lascia cadere, altre ne fa spuntare, lo stesso avviene per le generazioni di carne e di sangue, le une muoiono, altre ne nascono, ogni opera corruttibile scompare, chi la compie se ne andrà con essa. Ecco, vedete l'abito, la pianta, immagini delle realtà che finiscono, ma realtà che finiscono in un contesto nel quale il tempo è donato agli uomini fino alla morte, ed è donato agli uomini proprio per fare del dono che abbiamo ricevuto, le cose, la stessa vita che abbiamo ricevuto come dono da parte dell'Onnipotente, un dono che è messo a disposizione della vita altrui. L'avarizia è dunque una morte anticipata, anzi l'avarizia è come dire la morte divenuta programma di vita. E quindi qui adesso, ma dobbiamo fermarci perché sono quasi le 8:30, qui adesso beato l'uomo che medita sulla sapienza, questo ne parleremo la volta prossima per ovvi motivi, è un momento questo lirico di il maestro che si rivolge ai suoi e dice, ecco, vivere per cercare la sapienza, incontrare la sapienza, amare la sapienza, e la sapienza è descritta adesso come la sposa di cui innamorarsi. Fermiamoci. Dite voi.
Per pochi versi, non condivido a Mirka.
Non ho capito.
Per questi pochi versi del 14°.
No, ma ci vuole un po' di
tempo. È un concetto di
è una cosa importante. Dice qui bisogna stabilire con chi sposarsi. Mi sposeresti tu, mi sposeresti.
C'è il motivo per cui non lo dico. No, dico, vabbè, siccome sono pochi versi, non è che pure si prendono altri pochi di uno, se invece roba solida,
Allora, Colino.
Ma in effetti è un testo ricchissimo, insomma, di di spunti che riguardano la nostra, le varie situazioni di vita, ed è impressionante come questa capacità che ha il nostro maestro, appunto come dici tu, di entrare proprio anche nella psicologia proprio delle persone, insomma, dell'uomo.
Eh sì. Ciao.
Questa meditazione che dà luogo appunto a questi insegnamenti che poi si rivelano veramente preziosi, no? E laddove non ci può essere direttamente il collegamento col Vangelo, e in altre parti c'è, quando per esempio si riferisce alla, dove era lì? Riferimento a Luca 12, ma anche altri luoghi del Nuovo Testamento. E il fatto stesso che Gesù appunto poi prende spunto da questi insegnamenti è importante, è interessante, insomma, no? Come l'insegnamento di Gesù sia sì nuovo, rivoluzionario, ma anche in qualche modo legato strettamente alla tradizione, insomma, no? che non viene rinnegata, anzi viene valorizzata profondamente, insomma, no?
Povero te, povero te, cosa ti è capitato?
Posso dire una cosa? Questo ripiegamento dell'altra faccia della superbia, questo
depressivo, questo ripiegamento, sì, che diventa rivendicativo, che diventa...
A parte, ecco, in alcuni ambiti della mia vita che mi appartiene, però mi ricorda anche, come si dice, questo fatto di ripiegarsi e di strisciare del serpente, cioè quando, come si dice, siamo così abbassati, così prostrati nel non vedere la speranza, che, come si dice,
sì, sì,
strisciamo, cioè...
Tu sei vittima di un'ingiustizia, per fortuna che ci sono io, io che ti capisco, io che ti... Vedi, io mi sono chiesto, no, tu e tutti ti abbandoni, ci sono io, il nemico, attento al nemico.
Tutto il filo però sembra portare a così all'ignoranza. Sembra portare su tutto il quadro, è che l'attività umana senza la relazione con Dio è inutile. Questo è
il problema. Lui è convinto di questo, lui è convinto.
Cioè tutta l'attività, tutto, il tema stesso della povertà, se non è giocato in quella chiave, non...
Sì, sì. Non c'è anche la povertà,
sì. Questo è il dato, diventa tensione. Vuole sempre ripetere in maniera continua, battente, da tanti punti di vista, ma è questa la sembra la sostanza.
Arrivederci.
Ciao Caterina. È vero, è vero.
Ciao Vincenzo.
Comunque per lui la scuola batte su questo tasto qua. Poi programmi, ci
questo rileva indirettamente anche l'importanza di una scuola, no? Che trasmette questi insegnamenti e che ci aiuta, come dire, a capire non solo la situazione individuale, ma proprio come funziona la struttura sociale, no? Il radicale contrasto che qui pone tra ricco e povero, tra ricchezza e povertà, è fondamentale, insomma, cioè, ci aiuta proprio a entrare dentro il meccanismo.
Cioè continuamente descritta l'azione umana, no? Cioè il battere, l'azione umana, che viene praticamente qualunque elemento viene riportato nel senso della presenza di Gesù. Se non ha nessuno, cioè, nulla può resistere. Anche quelle cose che a noi paiono belle non possono esistere se non sono in quella chiave. Cioè, questo è il punto. Cioè, è di come l'azione umana, il vivere, se non è in relazione con Dio, è veramente, va comunque alla decostruzione. Ma anche il discorso della libertà, poi direttamente un tema, che cos'è la libertà umana? Cioè, il tema della libertà umana. A me non mi sembra che io ci ho ragionato in questo senso, ma proprio lo stesso tema di che cos'è la libertà umana qui viene messo in dubbio. Cioè, la libertà umana non ha senso, è piena, è totale, ma non ha senso se non è in relazione con Dio. Questo mi sembra proprio l'ultimo ragionato su questo tema della libertà, il nostro essere vivo rispetto alla volontà di Dio. Ma è piena, è totale, ed è complessiva. Nei secoli scorsi e in quelli a venire, e quelli che vivi, cioè, c'è una libertà totale che noi abbiamo nei limiti dell'umanità, però allo stesso tempo questa libertà, se non è giocata, libertà che fa il dolore, cioè il fatto che poi tutti siamo simili, tutti, cioè, possiamo avere qualunque cosa che mi legge, quello che ti porta, ma il rapporto in questo senso della libertà piena è giocata solo in quella relazione. Cioè, tu in verità hai la chiave solo in quella relazione. Tutto il resto, se ti stacchi, non ti serve. Viene destrutturato, viene rovesciato. Questo mi sembra proprio ragionare sul tema di che cos'è la libertà umana nel rapporto alla relazione piena, è totale, e viene bene su tutte le lezioni. È bene, è male, come, anche lì dove sembra che va tutto un gruppo, cioè ci sta proprio, è una sequenza. C'è la cosa che lei fa, sono uno dietro l'altra, tanto relazione umana, e viene fuori un tema, cioè il senso stesso della vita, se non è giocato in una chiave, se si consuma così, se non è giocato in una chiave alta, si consuma, se non è in una chiave che non è umana. O perlomeno dove l'umanità non si colloca dentro la presenza di Dio, insomma, dentro quella presenza.
Sì. Questo. Come il Siracide ci dà degli impulsi, così. Sì, perché che non è neanche la povertà, quando dice la povertà, dice tu qui vivi cercando la ricchezza, sei povero, vivi cercando la ricchezza, guarda che sei dentro un imbroglio, tu lo sa, perché magari ti entra in casa quel venditore di cianfrusaglie e vivere così, allora dove sto? E poi noi ci siamo proprio dentro in piedi.
È una forma di civiltà, insomma.
Siamo dentro in piedi. E va bene, ragazzi.
Vi ricordo allora che noi ci vediamo martedì 28, dove riprendiamo, cioè in realtà non abbiamo mai incominciato, perché il primo incontro doveva farlo Don Giacomo e l'altra volta era malato. E questa volta ci sarà appunto il 28 alle 7 sempre, e affronteremo la prima parte della lettera apostolica del Papa, Desiderio Desiderati. I primi 26 numeri, vi ricordo ancora una volta, l'avevamo già di nuovo avviso. I primi 26 numeri di questa lettera apostolica sulla formazione liturgica del popolo di Dio, diciamo. E poi, vabbè, a seguire. Il 18 marzo ci sarà questo incontro con il professor Meir Barashel, che c'è già stato un'altra volta da noi, se ricordate, no? Incontro del 18 la sera, in cui presenteremo un suo libro.
Guarda che pare che adesso il pomeriggio del sabato lui ha detto che dopo le 14 possono.
Ah, sì.
Quindi con vabbè, Giorgio adesso
allora possiamo cominciare prima,
bisogna pensare magari qualcosa anche a Cosenza o da fare qui comunque. Poi la sera comunque ci vediamo a casa nostra.
Sì, come
il pomeriggio lui si può muovere, ci ha detto che dopo le 14 loro sono liberi dal sabato.
Ha scritto un libro che presenterà anche all'università da noi qui, poi, che si intitola Gli ebrei nel Corano, come lui è un esperto di.
Il testo che circola.
Sì, abbiamo il PDF che Giorgio ci ha girato.
Giorgio c'ha tutto. Giorgio.
Giorgio è in
italiano.
Sì,
esatto. È pubblicato in Italia, dalla
Forza di Giacomo. Italiano. E quindi è.
Ma dal PDF si possono facilmente fare le fotocopie, se uno non vuole comprare il libro.
Dunque, va bene così.
Quindi 28 e poi 18 marzo.
Sì. Bisogna prima pensare, insomma, a quel sabato pomeriggio adesso con Giorgio. Perché guarda che sabato.
Sì, noi possiamo riparlare anche domani di mattina.
Siete la sera.